Questa mattina abbiamo iniziato con questa parola: a Lui sia la gloria nella Chiesa. Lettera agli Efesi, capitolo 3, il verso 21 dice: a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Cioè per sempre sia gloria a Dio nella Chiesa. La Chiesa, corpo di Cristo, Chiesa non è questo luogo, Chiesa è essere figli di Dio insieme. Chiesa è là dove due o tre sono nel mio nome, io ci sono. Non basta essere in due o tre, ma siamo due o tre nel nome del Signore. Perché due o tre li troviamo anche al bar, ma non è la stessa cosa. Ma se io e te siamo al bar, può essere che lì ci sia Chiesa del Signore. Perché? Perché i figli di Dio, indipendentemente dal luogo dove sono, quando stanno insieme e lo sono nel nome del Signore, avviene questo fatto. Vi è capitato di incontrare sull'autobus, per strada, una persona che non conoscevate, ma che poi scoprite che è figlio di Dio. Scoprite che avete la stessa fede e in un attimo vi accorgete che vi siete sempre conosciuti. Perché succede questo? Perché Gesù è lì. E quindi scoprite di essere Chiesa, di essere corpo di Cristo, proprio per il fatto che chi ci ha messo insieme non è una teologia, non è un'idea, non è un luogo, ma è Gesù Cristo, che è una persona. È Lui il Salvatore della nostra vita, è Lui il Salvatore del mondo. E così, partendo da questa parola, che siamo arrivati a Lui sia la gloria nella Chiesa, a Lui sia la gloria, quindi nel nostro stare insieme. Chiesa, Ecclesia, non è solo io con Dio, ma insieme con il Signore. E dico sempre, la prima Chiesa è nella famiglia, nel matrimonio, lì dove è più facile litigare, lì è più facile avere difficoltà, lì è più facile avere incomprensione, ed è proprio lì che inizia la Chiesa. Lì dove due o tre, alleluia, focalizziamo le cose importanti. Perché se siamo Chiesa in casa, se siamo Chiesa quando incontriamo la persona sull'autobus che ama il Signore, siamo Chiesa anche lì, siamo Chiesa sul posto di lavoro, siamo Chiesa anche qui, gloria a Dio. È bellissimo per me essere qui insieme a voi e trovarvi così desiderosi di Gesù. Ma tutto questo nasce proprio da Gesù, perché è Cristo che abita nei nostri cuori. Questa era la preghiera che Paolo faceva per gli Efesini e che è una preghiera che viene anche per noi, e ci chiedeva nel verso 17: Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati e costruiti nell'amore. Sappiamo che ogni matrimonio è costruito nell'amore, ma poi ce lo dimentichiamo perché il nostro è un amore umano, il nostro amore umano è: io ti do e tu mi devi dare. E dopo un po' questo io ti do e tu mi dai diventa un mercato un po' egoistico, e poi finiamo a litigare perché i piatti li ho lavati io ieri, questa volta tocca a te. Dico una stupidaggine, ma nella nostra realtà umana a volte succede così. Ma la Chiesa del Signore è radicata e fondata sull'amore, ma non sull'amore mio, umano. Non è radicato sul mio essere bravo, essere buono o essere generoso, ma è radicato in Cristo Gesù. E l'amore di Dio è molto diverso da quello mio. Il mio amore è un amore mercante, che sì, oggi ho fatto, ma mi aspetto che tu domani fai. C'è una che, per chi conosce il latino, era il do to des, no? il fatto di dire: ti do perché so che comunque tu me lo darai indietro, te lo do perché tu comunque me lo renderai in qualche maniera. E questa logica è radicata nei nostri cuori in modo abbastanza forte, e lo chiamiamo amore, ma non è proprio amore, cioè è il nostro amore umano, non è quello di Dio. Ecco perché a un certo punto abbiamo delle crepe. Perché? Perché l'amore di Dio è di una sostanza diversa. L'amore di Cristo abiti nei vostri cuori, non l'amore umano, il fileo o l'eros, ma agape abiti nei vostri cuori. L'amore agape è un amore di qualità diversa, perché Dio è amore, ma Dio è agape, non è eros o fileo. Non so se sono parole prese dal greco, però siccome in italiano si usa una sola parola e si dice amore, e per amore intendiamo il sesso, per amore intendiamo la relazione padre-figli, e per amore intendiamo anche l'amore di Dio che non conosciamo, che non sappiamo neanche spiegare, perché quando vi leggo Corinzi 13 voi mi dite ma come faccio a non sospettare il male? Lo vedo! Dio ci guarda e dice figlio mio, e mica è cieco, lo vede quanto siamo sbagliati e quante volte siamo incoerenti rispetto all'essere figli di Dio. Non si è mica messo le fette di salame davanti agli occhi. Dio ci ama, ha scelto di amarci, ci ama così come siamo, perché? Perché è il suo amore che ci trasforma, e noi siamo chiamati a crederci, ed è proprio perché ci crediamo che questa realtà diventa vera dentro di noi e scopriamo un amore che ci ama nonostante noi, e anche noi impariamo ad amare di quel tipo di amore che non è più io ti do e tu mi dai, o io ti do perché tanto tu alla fine me lo darai. No, non c'è questo essere mercanti. Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi. Quindi allarghiamo il pensiero non solo di noi che siamo qua, ma se vogliamo conoscere l'amore di Dio ci allarghiamo verso tutti, e li chiama santi. Capite? Cioè Dio mi guarda e dice santo, e io mi guardo e dico ti sei sbagliato? Perché ognuno di noi sa di sbagliare in molte cose, però Dio mi chiama santo lo stesso. E allora Gesù, aiutami a credere. Io credo, ma aiutami a credere. E quindi radicati e fondati nell'amore. Io so che ognuno di noi vive contraddizioni, e allora siamo tentati a credere più al male, al peccato, quello nostro e quello degli altri. Tu dici di essere credente, ma hai fatto questo, hai fatto quello. L'accusatore viene da noi e dice, dici di essere credente, ma. Era poco che ero convertito e mi dissero, tu dici di essere credente, ma fumi ancora. E io quel giorno lo guardai e dissi, sai che hai ragione? E buttai le sigarette. Non ho più fumato. Però non era 50 anni che fumavo, non sono stato un eroe. Però ho preso consapevolezza di una cosa e le ho buttate. Allora capite? Ma non è che non fossi salvato perché, non è che andavo all'inferno perché fumavo, ma quel giorno ho fatto una decisione e il Signore mi ha aiutato. E non ho più avuto bisogno di fumare in tutta la mia vita. Ma non è sempre stato così facile con altri peccati, perché forse è più facile smettere di fumare che smettere di arrabbiarsi. Forse è più facile smettere di fumare che avere un cuore puro, uno sguardo puro nelle cose che viviamo. Ma Dio ci accoglie come figli, anche se non siamo perfetti. Perché Lui ci vede santo, perché ci guarda attraverso Gesù Cristo. E Lui proietta su di noi l'immagine di Gesù. E se noi siamo consapevoli di questo fatto, pur essendo persone che vivono in un corpo di umiliazione dove la perfezione non è ancora evidente, saremo trasformati all'immagine di Cristo giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza. Ogni volta diremo una volta di più: io mi arrendo a te, Signore, ho fiducia in te. Ho parlato del fumo perché è una cosa banale, che forse tutti noi abbiamo fumato, quasi tutti abbiamo fumato, quasi tutti abbiamo dovuto dire basta, qualcuno fa ancora fatica a dire basta, e sai che lo Spirito Santo è su di te e che sei accolto comunque come fratello e sei un figlio di Dio. Il fumo al massimo ti fa morire o arrivare in paradiso un po' prima, però non è consigliabile perseverare su questa strada, perché vogliamo andare col Signore quando è il giorno giusto che il Signore ha preparato per noi e fare bene tutto il nostro lavoro, no? E quindi sappiamo, la metto un po' sul ridere, però capite che a volte abbiamo bisogno anche di riderci sopra, ma nello stesso tempo Gesù, io credo, ma aiutami a credere, perché vedi che sono un po' zoppo, no? E i veri problemi non sono solo quelli che si vedono, ma sono quelli che abbiamo nel nascosto del nostro cuore. E quindi Dio ci insegna a misurare la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Dio, perché in realtà ci sta dicendo: guarda che tu sei immerso, sei in sospensione in questa realtà. Io ti ho amato indipendentemente da quello che tu pensi o dici o fai. Ed è questo l'amore di Dio che ci porta al ravvedimento, che ci porta a conversione, a cambiamento. Non cambiamo più perché abbiamo paura di andare all'inferno, ma c'è un cambiamento che avviene dentro di noi perché ci stiamo innamorando di Gesù. Ci stiamo innamorando del Figlio di Dio che è l'Onnipotente. Poteva dire: ma facciamo una creazione nuova. L'abbiamo sbagliata questa qua e la cancelliamo. Spegniamo tutti questi umani che continuano a bestemmiare, a comportarsi male, a fare le guerre, a fare... gli diamo una bella asfaltata. Se ci pensate, Dio aveva già fatto una cosa del genere, probabilmente al tempo dei dinosauri, probabilmente al tempo di Noè, una bella alluvione che seppellisce tutti sotto non so quanti chilometri d'acqua, l'aveva già fatto, poteva farla ancora, invece no, manda Gesù. Grazie. Se tu ci tratti nella tua rabbia, noi siamo fritti. Vi ricordate cosa diceva Mosè nel Salmo 90? Se ci tratti come meritiamo, noi abbiamo finito di respirare. Se ci guardi arrabbiati, noi siamo già fritti. Eppure Mosè diceva in quell'occasione: insegnami a contare i miei giorni, affinché io acquisti un cuore saggio, affinché io acquisti un cuore savio. Ritornando alla parola che abbiamo davanti a noi, comprendere, capire, insieme a tutti i santi, la larghezza, l'altezza, la lunghezza, la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio, affinché siate ripieni di colui che vi riempie veramente. Quando, vivendo in questo mondo, ci accorgiamo del vuoto, vi è capitato di sentirvi vuoti, di sentirvi aridi? A me è successo. Ma quando ci mettiamo davanti al Signore, come abbiamo fatto questa mattina, e ci dimentichiamo e cominciamo a lodare, ad adorare, e cominciamo ad aprire i nostri cuori, e qualcuno apre anche la sua bocca per dire gloria a Dio, a volte devo così sgridare qualcuno, dire: fai una preghiera più breve, stai più corto, lascia spazio anche agli altri, no? Io so che dentro il cuore avete lode, avete adorazione, però è bello anche quando vi esprimete davanti al Signore. Alleluia. E questa adorazione diventa il vostro respiro, perché a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni. E Gesù, io sono qui perché tu ci sei. E non sono qui, sì, per te, ma in realtà, se tu non ti fossi preso cura di me, se tu non mi avessi salvato, se tu non mi avessi parlato, se tu non mi avessi, non ti fossi rivelato, come potrei? E vi accorgete che mentre lodate e adorate Dio, c'è qualcosa di speciale che sta succedendo. Non so se fate tutti questa esperienza. Perché se no voi venite qui, ascoltate la musica e cantate i canti, sentite le stonature, no, grazie a Dio non ce n'è poca di stonature, però sentite quello che va giù di tempo, ma sì, dai, anche quello si aggiustano, ma sentite l'armonia, valutate la metrica, valutate, vi piace? Ma non cogliete il senso profondo. Il senso profondo dell'adorazione è Gesù. Voi siete qui per incontrare Lui e lo potete incontrare sempre là dove due o tre, anche se sei sull'autobus e incontri tuo fratello, tua sorella, alleluia. Potete parlare del ragù e del soffritto, potete parlare del tempo, potete parlare delle nuvole, ma sappiate che potete vivere la presenza di Cristo. E quando voi vivete la presenza di Cristo, Gesù è lì e Gesù è qui. Ed è qui non perché c'è questo luogo speciale, è qui perché vostro cuore è aperto e disposto. Gesù, io voglio te, io voglio incontrare te, ho bisogno di te. Sei tu la sorgente della mia vita, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù per tutte le generazioni. E tutto questo ci porta alla riflessione a cui volevo arrivare, il verso 20. Colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare molto di più, fare smisuratamente di più di quanto domandiamo o pensiamo. Hai chiesto qualcosa al Signore? Io spero che voi chiediate delle cose al Signore. Avete dei bisogni? Avete dei sogni? Ce li avete dei sogni? Quindi domandate a Dio, secondo questo sogno che avete dentro, immaginate la vostra vita sognando la gloria di Dio nella vostra vita. Se non lo fate, vi invito a farlo. Non lasciate che solo gli altri abbiano bei sogni. Imparate a avere bei sogni guidati dallo Spirito Santo. La vostra preghiera è l'espressione di quello che voi riassumete nei vostri pensieri, nelle vostre emozioni. Dite: Signore, io desidero questo, voglio quello, ti prego per questo, ti prego per quell'altro. Ma se voi non avete dei sogni, delle ambizioni, direi, per dirla in termini più comprensibili, voi non chiederete niente. Gesù diceva: voi non avete ancora chiesto niente. Ma chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Cioè Gesù ce la dice in tutti i modi per farci capire che se hai un desiderio, se hai un sogno, se hai un progetto, parlane con Dio, diglielo: io vorrei realizzare questo. E non parliamo di sogni astratti, parliamo di realtà concrete che si vivono nel nostro tempo. Quando pensi alla tua famiglia, pensi ai tuoi figli, pensi ai tuoi genitori, pensi a chi lavora con te. Ce l'hai un sogno? Ce l'hai un desiderio? Vorrei che quella persona conoscesse Gesù. Questo è un desiderio buono. Vorrei che potessero conoscere il mio Salvatore. Perché? Perché se Gesù ha fatto quest'opera nella mia vita, la può fare anche. Se Gesù ha tolto l'incredulità e la paura che mi ha governato per tanto tempo, ebbene, Gesù l'ha fatto con me, lo può fare anche con te. E io credo che questo sogno che noi abbiamo dentro, dobbiamo farlo crescere, deve diventare la nostra preghiera. E Gesù ci dice, attraverso l'Apostolo Paolo, colui che può, secondo la potenza che opera in voi. fare infinitamente al di là di quello che domandiamo o pensiamo. Hai pensato cose grandi? Dio pensa più grande di te. Hai pregato per cose grandi? Dio ha già risposto a cose più grandi di quello che tu puoi chiedere. Ma tutto questo è subordinato da questa relazione, relazione di fede. Tu stai adorando Dio, stai servendo Dio, stai dicendo tu sei più importante. È vero che ho bisogno della pasta asciutta, è vero che ho bisogno dell'olio, è vero che ho bisogno della casa, è vero che ho bisogno dei vestiti, ma tu sei più importante di tutte queste cose. Queste sono cose, ma tu sei Dio. E allora quando noi ci rivolgiamo al Signore dicendo tu sei Dio e a Dio sia la gloria nella Chiesa, e allora a Dio sia la gloria nella mia vita, a Dio sia la gloria nella mia famiglia, perché è da lì che inizia la Chiesa. La Chiesa è la mia famiglia, è il punto di partenza dove Chiesa, io e mia moglie insieme stiamo dicendo Signore, allarga i miei sogni, allarga i miei pensieri, allarga la tua tenda, non avere paura di allargarti, perché? Perché c'è spazio. Questo mondo ha bisogno di conoscere Gesù, ha bisogno di conoscere la salvezza. Ritornerei nel Vangelo di Matteo, il Vangelo di Matteo ci ricordava chiedete e vi sarà dato. Questo è nel capitolo 7. Il verso 7 dice chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi bussa. Vi è tra di voi un uomo che se un figlio gli chiede un pane gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono? E in un'altra traduzione parla, darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Dio che dà sempre cose buone. Guardando nel capitolo precedente, il verso 31 dice non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, che cosa berremo o di che cosa ci vestiremo, perché sono i pagani quelli che cercano queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose, ma cercate prima. Dio sa che hai bisogno del lavoro, della casa, dei vestiti, ma date una precedenza, cercate prima, abbiate attenzione a quello che è più importante, c'è qualcosa di più importante. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più. Noi sempre preoccupati di che cosa mangeremo, di che cosa ci vestiremo, come andrà a finire. Ah, ma se mi manca il lavoro poi come faccio? E poi se non riesco a pagare l'affitto? E poi se non riesco... E sempre preoccupati dalle cose contingenti. Eppure Dio che ci dice, Gesù, che è la voce di Dio, ci parla chiaramente. Cercate prima. Date valore e precedenza al regno di Dio e alla sua giustizia. Esaminiamo queste parole. Regno di Dio e giustizia. Giustizia di Dio e regno di Dio. E non diventiamo dei giustizianoi. dei giustizieri, eh? Non diventiamo noi dei giustizieri, ma parliamo del regno di Dio e della sua giustizia nei nostri cuori, nella nostra vita, nelle nostre scelte. Quando parliamo del regno di Dio, il regno di Dio è pace, gioia, amore, lo sapete? E quindi il regno di Dio significa il frutto dello Spirito nella mia vita, dove c'è tutto il frutto dello Spirito, dove non sono, io amo, ma però poi non ho pazienza. Nell'amore c'è pazienza, c'è gioia, c'è tutto quello che serve. Ma il regno di Dio, oggetto della nostra ricerca, una cosa che tu desideri, una cosa cerco, quella mi affanno, di stare alla tua presenza, diceva il salmista. Allora, quale precedenza? Che cosa ha la precedenza nella nostra vita? Io so che le cose che vi dico le avete già sentite, però il nostro bisogno di ritornare alla nostra radice della fede, laddove il regno di Dio e la sua giustizia hanno la precedenza. Tutto il resto ci viene dato in più. In tanti anni di vita, dico, Dio ha sempre provveduto. Non è mai mancato il pane sulla mia tavola e non sono mai mancati i vestiti nel mio armadio. E già che quelli che sono nell'armadio, basta quelli che ho addosso, no? Io so che tanti di voi hanno fatto questa esperienza. Ma è vero anche che in certi momenti della nostra vita ci siamo affannati, preoccupati, arrabbiati, abbiamo perso la serenità, perché anziché cercare il regno di Dio cercavamo le cose. E allora Gesù ce le dice in maniera molto semplice: date la precedenza, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Sapete che l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi non è arrabbiandomi che io porto avanti il regno di Dio. Il regno di Dio non va avanti perché io tiro dei cazzotti o perché dico parolacce o perché mi alzo la voce. Il regno di Dio è giustizia e pace e va avanti perché lo portiamo sulle nostre spalle. Paghiamo il prezzo in prima persona. Vi ricordate i sacerdoti, dov'è che dovevano portare la presenza di Dio? Dovevano avere l'arca sulle loro spalle. E quando affidano l'arca al carro tirato dai buoi, sono guai. Ma se la testimonianza la portiamo sulle spalle, sulla nostra vita, la nostra vita di tutti i giorni, noi camminiamo in novità di vita. Così che ancora il regno di Dio e la sua giustizia, che non è la giustizia umana ma la giustizia di Dio, laddove Gesù è la nostra giustizia. Perché ritorniamo sempre a Gesù? Perché Gesù dice ricordati di me? Perché è lì la fonte di tutto il nostro bene. Se dimenticate tutto quello che vi dico, ma non vi dimenticate di Gesù, non dimenticate Lui. Lui è il nostro vero bene. Lui è il solo che quando tu lo allodi e adori, adori e ringrazi il Padre, è Lui che viene da te e ti dice. È come se ti mettesse la mano sul cuore e ti sorridesse. E ti dice, hai capito finalmente che cos'è importante. Quando noi adoriamo Dio, finalmente abbiamo capito da che parte dobbiamo girarci. Abbiamo passato una vita dicendo, ma non è giusto, questo non funziona, Dio dove sei? La tua giustizia. E prendiamo qualche passo biblico e diciamo, Signore, fulminali. Ci ricorda qualcuno, Anche gli apostoli, i discepoli di Gesù, dice, ma voi che mandiamo un po' di fuoco dal cielo? E Gesù gli dice, Ma questo è Giovanni. Giovanni, l'apostolo dell'amore, dice una roba del genere? Sì. E Gesù dice, voi non sapete di che spirito siete animati. Quindi quando vogliamo farci giustizia da soli, quando invochiamo la giustizia di Dio e diciamo, Dio ti punirà, diamoci una calmata. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su Gesù. E preghiamo e speriamo che anche gli altri possano essere riconciliati con Dio e non facciano l'esperienza del giudizio di Dio. Perché il giorno che si fa l'esperienza del giudizio di Dio è un po' troppo tardi. E invece abbiamo bisogno di essere promotori di questa grazia infinita che ci è stata data, di cui noi siamo parte. Quindi cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco perché poi Dio mi guarda e dice, figlio mio, e Dio non ha figli ingiusti, perché ci fa a immagine e somiglianza di suo figlio Gesù. Così che tutto quello che nella mia vita è ancora storto viene raddrizzato alla presenza del Signore. E quando leggiamo nella lettera ai Romani, al capitolo 5, dice, giusti dunque per fede abbiamo pace con Dio. Ma questa pace ce l'abbiamo di nuovo attraverso Gesù Cristo. Quindi se dimenticate tutto quello che vi dico, ricordatevi di Gesù. Ricordatevi che è Lui la sorgente della vostra vita, è Lui che ha dato la sua vita per voi, è Lui che vi accompagnerà nel vostro percorso. E così cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta ciascun giorno il suo affanno. Quante volte avete fatto questa esperienza? Il domani si prenderà cura per conto suo. E oggi tu stai a preoccuparti ancora? No. Hai già fatto l'esperienza. Se sei qui è perché sei ancora vivo e che ne hai passate già tante. Ma impara a fidarti di Dio. E puoi fidarti prima di vedere la risposta. Perché Dio si prenderà cura di te comunque, ma se ti fidi prima, il tuo cuore è in pace. Non ti viene l'ulcera, non ti viene la gastrite, non ti viene l'esaurimento nervoso, non vai in depressione, non hai bisogno di un infarto per capire le cose. Puoi cominciare a fidarti. E se ti fidi, nella fiducia c'è sempre guarigione. E la nostra non è una fiducia così di quelli che superficialmente non affrontano la realtà. La nostra è una fiducia basata sulla parola del Signore. Perché quando c'è Gesù, la vita cambia. E allora, quando dite a Gesù, benvenuto nella mia vita, wow, eh? Il regno di Dio, giustizia e pace.